Gloria a Dio. Leggiamo, fratelli, la parola del Signore questa mattina. Alcuni versi che troviamo nel Vangelo di Marco, capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 6. E vorrei considerare con voi, alla luce di questo testo, alcuni aspetti di Gesù. Alcuni aspetti di Gesù. Dio benedica la sua parola al nostro cuore in quest'oggi. Parlando del Signore, il testo dice: poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Fin qui la lettura della parola del Signore. Dio la gloria. Alcuni aspetti di Gesù. E la prima cosa, fratelli, che vorrei sottolineare con voi è proprio nel verso 1, che dice: poi entrò di nuovo. Entrò di nuovo dove? Gesù si trovava a Nazaret, si recò in quel luogo dove è stato allevato, dove era solito per lui trovarsi. Entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Entrò di nuovo nella sinagoga. Gesù adoratore. Sì, Gesù era un adoratore. Entrò di nuovo. Il Signore, nonostante ormai cresciuto, grande, stamattina sentivamo in una testimonianza una sorella che ringraziava Dio perché i genitori insistevano che da bambina frequentasse la chiesa e ora è contento perché da grande riconosce che è stato un regalo, e Gesù da grande continua a frequentare. Di nuovo è nella sinagoga. Era un luogo dove lui frequentava ogni sabato. Da buon giudeo osservava la legge e non considerava la frequenza alla sinagoga, ormai che aveva 30 anni circa, è come qualcosa riservato solo per donne, anziani o bambini. Lui non era di quel parere, ma uomini veri hanno altro da fare. Uomini maturi, no? Non sono persone che frequentano una chiesa. Frequentare lo stadio, andare in campagna, lavorare, sbrigare servizi, sì, queste sono cose che uomini veri fanno, ma lui Gesù, uomo vero, uomo maturo, era nella sinagoga per adorare. A volte leggiamo nei Vangeli che al Signore gli veniva invitato di dire qualcosa, mentre si trovava nella sinagoga gli viene chiesto di venire avanti, di leggere qualcosa dal rotolo dei profeti. Ma non sempre il Signore era presente nella sinagoga perché doveva svolgere un ruolo o un compito. Molto spesso il Signore era semplicemente presente per ascoltare. Ascoltare mentre il capo della sinagoga leggeva, commentava, parlava. Perché il Signore, prima di qualsiasi altra cosa, era presente in quel luogo di culto come un adoratore. E vi posso, fratelli, garantire che Gesù ha dovuto spesso ascoltare altri che erano molto inferiori a Lui, meno sapienti, che vivevano una vita non così piena di grazia come la sua. Sicuramente Gesù era molto più eloquente di tanti altri che intervenivano, eppure il Signore con profonda umiltà non considerava il fatto di essere solo seduto nella sinagoga come una perdita di tempo, perché non si perde mai tempo quando si viene alla presenza di Dio per adorare. Gesù era un adoratore. È significante considerare il fatto che non tutti i presenti nella sinagoga lo amavano. E questo episodio ci parla anche di come il Signore, mentre si trovava nella sinagoga e vide che c'era un uomo con la mano paralizzata e altri presenti, dice: questo Gesù se n'è accorto e chissà ora cosa vuole fare il Signore, vediamo se lo guarisce. Ed erano pronti per accusarlo. Cioè il Signore, nonostante diceva: io andrò nella sinagoga e certamente ci saranno alcuni che mi guarderanno storto, che non hanno piacere che io ci sono e mi metteranno in difficoltà, ma nonostante questo il Signore continuava a frequentare, perché lui era un vero adoratore. Gesù, degno dell'adorazione di uomini e di angeli, non mancava di frequentare la sinagoga, non per essere adorato, ma semplicemente per adorare. Fratello, Signore, ci dia grazie, fratello e sorella, di essere quei adoratori che ancora il Padre cerca. Gesù lo diceva, no, alla donna samaritana: viene l'ora quando il Padre cercherà quell'adoratori che lo adoreranno in spirito e verità. Gloria a Dio! Sapete, fratelli, quali sono i più bei culti per me? Quelli dove non devo predicare. Sapete quali sono i più bei culti per me? Quelli in cui sono presente e non devo fare nulla. Non devo stare sulla pedana, non devo stare dietro il microfono, non ho nessun ruolo, nessun compito, ma posso essere un semplice ma benedetto adoratore per adorare il Signore in spirito e verità. Quindi, fratelli, mi permettete di dire questo: beati voi che stamattina siete solo qui per adorare, vi invidio. Benedetto sia il nome del Signore. Gesù era un adoratore. Ma possiamo vedere anche in questo testo un altro aspetto. Gesù amorevole, presente nella sinagoga, come viene menzionato nel testo. E mentre lui è nella sinagoga per adorare Dio, però nota che c'è un uomo con la mano paralizzata. E il Signore non riesce a rimanere indifferente, ma è pronto, desideroso di, ecco, mandare un raggio della sua compassione, compassione divina. E nel suo cuore nasce il desiderio di fare qualcosa per quell'uomo, perché lui era in grado di farlo. Pur sapendo che, chissà, un altro Vangelo che racconta questo episodio suggerisce che probabilmente i farisei hanno voluto assicurare che quell'uomo con la mano paralizzata fosse presente in quel giorno nella sinagoga. Prepariamo al Signore una trappola, perché noi sappiamo che il Signore non ci resiste. Quando vedrà che c'è da fare del bene, il Signore ci cade subito. Oh, che fosse così con noi, fratelli. Se fosse così con noi, che la gente sa, quello è un cristiano. Quello sicuramente non riuscirà a non fare del bene. Sicuramente che se lo mettiamo davanti a una difficoltà, lui mostra amore, perché è fatto così, è un cristiano. La gente sapeva che Gesù non poteva non aiutare gli altri, perché Gesù è amorevole. E Gesù è così, sapendo che lui avrebbe potuto essere accusato, il Signore comunque guardava quell'uomo. Era pronto a fare qualcosa per quell'uomo. E il Signore, grazie a Dio, fratelli, non ha smesso di voler fare qualcosa per gli uomini. Non solo vuole fare qualcosa per me e te dal punto di vista materiale, come una guarigione fisica, ma il Signore vuole fare ancora qualcosa di più. Il messaggio dell'Evangelo è molto di più. Non è soltanto provvidenza e guarigione, ma è soprattutto sollevare l'uomo a un livello più alto, più elevato, di realizzare un'esperienza più profonda che va oltre il fisico. Vuole darci la vita eterna, il perdono dei nostri peccati, i nostri peccati. Vuole benedirci con benedizioni che non avranno mai fine. Gesù simpatizzò con quest'uomo ed era pronto a fargli del bene. Voleva guarire quest'uomo dalla sua infermità, ma soprattutto l'amore di Dio lo spinge ancora di fare qualcosa per il peccatore, e lo ha spinto. Tant'è vero che Gesù è morto. L'amore di Cristo per noi l'ha portato sulla croce affinché noi potessimo ricevere il dono della vita eterna. Sia benedetto il nome del Signore. Gesù adoratore, Gesù amorevole. Ma vedo anche qui un Gesù adirato. Gesù adirato, sì, perché il Signore, guardando quell'uomo, dice: alzati, alzati là nel mezzo, mettiti in piedi davanti a tutti. Poi domanda ai presenti, i farisei, la gente comune, tutti quanti: ma ditemi voi, nel giorno di sabato è permesso fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Gesù, ma dice la scrittura, quelli tacevano, non dicevano nulla. Silenzio, mi permettete un'altra parola, muti. E Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione. Il Signore era adirato per la durezza dei loro cuori, così dice la scrittura, rattristato per la durezza del cuore, la durezza del cuore. Una reazione, e lo sguardo del Signore, che valeva più di qualsiasi parola di rimprovero. Fratello, sorella, non so voi, ma quando qualcuno ti guarda e non ti risponde, ti fa stare peggio di come se ti avesse detto qualcosa, è vero? E di fronte al silenzio dei presenti, Gesù li guarda con uno sguardo silenzioso. Ma loro, i presenti, hanno capito tutto. Sì, Gesù reagì in maniera molto intenso, perché il suo zelo per Dio e il suo desiderio di vedere uomini benedetti lo consumava, e non riusciva a farsi capace che questi uomini religiosi, farisei, sapienti, intelligenti, non potevano semplicemente dire sì o no davanti a una domanda che riguardava la legge. Signore, ci dia grazie, fratelli, di non essere grandi conoscitori con poca compassione, ma Dio ci aiuti a avere compassione Tu e io possiamo conoscere tutto o credere di conoscere chissà che cosa, ma se non abbiamo compassione, chi siamo alla fine? Che dici, predicatore? No, ma Paolo lo dice alla chiesa di Corinto. Se io avessi la lingua degli angeli e non ho amore, sono un cembalo squillante. Signore, liberami di fare solo rumore, ma aiutami a trasmettere amore. Gesù è adorato. Nella domanda di Gesù è lecito fare bene o male. È come se il Signore non è che li voleva accusare, non è che il Signore aveva il sentimento di mettere in difficoltà i farisei, ma è come se il Signore li voleva aiutare a ragionare. E Gesù già sapeva la loro condizione, la loro posizione, non era la prima volta e non sarebbe stata l'ultima volta che questi farisei lo avrebbero rimproverato per aver operato una guarigione in sabato. Ma è come se il Signore dicesse: ma come mai continua ad essere così? E cerca con, come si vuol dire, il cucchiaino, no? Portarli a dire: ma è giusto fare del bene o del male? Salvare o uccidere? Cioè, fratelli, è un bambino, se tu gli dici: ma è giusto salvare o uccidere, cosa ti rispondono? Solo se è cattivo direbbero: ucciderlo, ammazzalo. È normale. Cioè, il Signore li voleva aiutare a portarli a cambiare idea, ad avere un'attitudine diversa, ma per la durezza dei loro cuori. La durezza affliggeva il Signore, perché quella durezza le avrebbe condotto alla perdizione, alla distruzione. Il termine durezza usato qui da Gesù è una parola simile che veniva usato per descrivere un tipo di marmo ai tempi di Gesù. Avevano un cuore freddo, un cuore da marmo. I cuori erano diventati duri. Ogni volta che si dice no a Dio, il cuore diventa più calloso. Noi insegniamo ai nostri figli di dire di no a certe cose, vero? Non è facile, ma noi li insegniamo: a queste cose bisogna dire di no, bisogna dire di no. E più riescono a dire di no a certe cose, più siamo tranquilli e sereni, che se dicono no una volta, due volte, tre volte, li passa. Perché quella cosa ormai hanno detto di no, hanno creato una resistenza, un rifiuto di fronte a certe cose. Ma se non dicono di no, è più facile che più in avanti diranno sì e le cose diventeranno dannose. Quindi dire di no, per esperienza, notiamo nel senso positivo che aiuta. Ma fratello, dire di no al Signore, dire di no oggi, dire di no domani, crescere dicendo di no al Signore ci porterà in una direzione sbagliata. E il credente, l'uomo, deve fare attenzione a non rattristare lo Spirito di Dio. La Scrittura dice: non rattristate lo Spirito di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Signore, ti preghiamo, aiutaci a dire no quando c'è bisogno di dire no, ma aiutaci a dire sì a te. Perché se prendiamo l'abitudine di dire no, 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 non parteciperò, non farò, non ci sarò, non mi impegnerò, fratello, diventerà così facile a continuare così che il tuo cuore diventerà freddo come un marmo. E sapete dove il marmo si trova molto spesso? Nei cimiteri. Stai attento, fratello, sorella, caro amico, che non finisce che diventi spiritualmente morto, perché continui a dire no agli inviti di Dio di servirlo con tutto il tuo cuore. Signore, aiutaci, aiutaci. Vediamo Gesù autorevole, Sì, questo è un altro aspetto del Signore, perché dopo che fa la domanda, dopo che lui si addira per il silenzio, per la durezza del cuore di questi uomini, lui dice: va bene, ho capito, ci ho provato, non vogliono essere partecipi, non vogliono rallegrarsi per il miracolo che succederà, non mi interessa, peggio per loro. E si guarda l'uomo e dice: stendi la tua mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. Benedetto il nome del Signore. Ora, ciò che colpisce in queste parole è che Gesù chiede a quest'uomo di fare qualcosa che l'uomo non era in grado di fare. Stendi la tua mano. Signore, ma se io potessi stendere la mia mano, non pensi che l'avrei fatto? Ma che domande sono? Che richiesta è? Ma l'uomo non protesta. L'uomo non rifiuta. L'uomo non dubita, ma ubbidisce alle parole del Signore. Si sottomette a Gesù. Stende la mano. E la mano fu completamente guarita. Nella sua obbedienza e sottomissione, l'autorità di Cristo si manifesta. Perché, fratelli, c'è vita, c'è forza, c'è salute quando una vita si arrende al Signore. Ma a volte l'uomo cerca di continuare a ricalcitrare il pungolo del Signore. Vive continuamente dicendo: no, farò come dico io. Fratello, sorella, beato quell'uomo, quella donna, caro amico, tu sarai beato quando un giorno ti arrenderai al Signore e scoprirai che l'autorità, la potenza del Signore è gloriosa, è straordinaria. E dobbiamo avere fiducia. Se posso o non posso, Non è questo il punto, perché io devo solo ubbidire al Signore. Come quando Gesù si mette nella barca in Luca capitolo 5, dopo che Pietro e gli altri hanno pescato tutta la notte senza prendere pesci, e il Signore usa un attimo la barca per rivolgersi alle moltitudini e disse: getti la rete. Signore, ma noi abbiamo pescato tutta la notte. Noi siamo stanchi, tu arrivi fresco fresco, sei un carpentiere al massimo, noi siamo pescatori, che ne sai tu di pesce? Noi siamo esperti, io toglierei le alcuni sono esperti, non esperti. Ma Pietro dice: Signore, alla tua parola. Signore, non voglio discutere, non voglio dubitare, non mi voglio mettere sullo stesso livello tuo. Ma come dice la Bibbia, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E Pietro getta la rete. Cosa è successo? Ah, fratelli, una pesca abbondante. Fratelli, arrendiamoci al Signore. Se il Signore ci dice di stendere la mano, facciamolo. Dobbiamo credere che Dio è in grado di farci realizzare ciò che noi non possiamo. Con le nostre forze e con le nostre capacità. Io non posso, ma io non ti sto dicendo che tu devi. Io sto dicendo che devi ubbidire e il resto ci penso io. Gloria a Dio! Ah, non mi piace. Gloria a Dio! Ma questo è meglio. L'ultima cosa, Gesù annunciato. In un altro Vangelo dove si racconta questo stesso episodio, si racconta che altri glorificavano Dio, altri proclamavano, dichiaravano, facevano conoscere, annunciavano quello che era successo, la guarigione di quest'uomo. Qui il verso 6 del nostro testo dice semplicemente che i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Guarda un po'. Il Signore opera una guarigione e gli finisce male. Ogni tanto noi predicatori, quando leggiamo questo verso, Signore ti prego non usarmi troppo, che tu non mi benedici troppo, se no mi metto nei guai con i fratelli, mi metto in guai. Fratelli, non è un guai quando il Signore opera, non è un guai quando il Signore salva, non è un guaio quando scoppia un risveglio in una chiesa, è un guaio quando non succede niente, lì bisogna preoccuparsi, lì bisogna dirsi ma che sta succedendo? Lì bisogna preoccuparsi, quando c'è il movimento dello Spirito, fratelli, non ti preoccupare, lasciati benedire dal Signore, lasciati coinvolgere nella benedizione del Signore. Non diventare troppo teorico e troppo teologico per sottolineare tanti aspetti dottrinali. Fratello, sorella, stai attento, perché diventerai come un marmo, sarai adatto per stare in un cimitero, ma lascia che il Signore opera. Perché la Chiesa del Signore non è fatta di grandi teologi che sanno tutto ma non realizzano niente. La Chiesa è fatta di adoratori che adorano il Dio in spirito e verità, e ben venga l'opera dello Spirito Santo, ben venga qualcosa che possiamo annunciare. Sì, cosa è successo stamattina nella sinagoga? Un uomo con la mano paralizzata è stata guarita, e avevano qualcosa da annunciare agli altri tornando a casa. Gloria a Dio, che il Signore ci dia qualcosa da annunciare quando torniamo a casa dopo il culto. Che è successo al culto? Quello che succede ogni domenica? Niente. Non è successo nulla. Non sono stato né benedetto né consolato. Sono andato e sono tornato. O che possiamo tornare a casa avendo qualcosa da dire, raccontare agli altri. Il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha consolato, il Signore mi ha corretto. Il Signore mi ha permesso di sentirmi libero nell'anima. Abbiamo fatto pace con il fratello. Finalmente ho salutato la sorella. Fratello, sono andato con un problema. Il Signore mi ha risolto. Sono tornato a casa e non litigo più con mia moglie. Sono tornato a casa e guardo un po', il marito è diverso. Fratello, sono tornato a casa e mia moglie è cambiata. È un miracolo. Che Dio ci dia qualcosa da annunciare. Perché Gesù deve essere annunciato. Dacci grazie, fratello, Signore, ad ognuno di noi, che abbiamo qualcosa da annunciare, che abbiamo un Gesù da annunciare. Perché io credo ancora che Gesù può fare qualcosa. Tu credi che Gesù può fare qualcosa per la tua famiglia? Ci credi che Gesù può fare qualcosa per i tuoi vicini? Che il Signore può fare qualcosa? Annunciamola. Annunciamola, annunciamo le opere del Signore. Che tristezza. Quei erodiani erano lì presenti e l'unica cosa che hanno fatto dopo la riunione nella sinagoga era decidere cosa fare per uccidere Gesù. Dice, ma come? Finalmente nella sinagoga qualcosa è successo. E voi volete uccidere quell'unico che ha fatto succedere qualcosa di buono? Signore, dacci grazie. Che bell'aspetto, Gesù che è annunciato. E vogliamo pregare, Signore, dammi un Gesù, fammi sperimentare quel Gesù nella mia vita che io sento ancora da annunciare. Ma io cosa devo dire di Gesù? Ma cosa devo raccontare altri di Gesù? Quello che tu sperimenti, quello che io e tu realizziamo. Gesù per me è gioia e voglio che tu sappi che Gesù è gioia. Gesù per me è pace e voglio che tu sappi che Gesù è pace. Gesù per me è verità e serenità e voglio che tu lo sai. Fratelli, se Gesù resta qualcuno per noi, che ancora fa qualcosa per noi, avremo un Gesù da annunciare. Ma se Gesù ormai non fa niente per noi, che devo annunciare, che devo dire agli altri? Che Gesù continui a fare delle cose per noi, così noi abbiamo un Gesù da annunciare agli altri e possiamo dire non è segreto quel che Dio fa, per quello che fa per altri, quello che fa per me lo farà anche per te. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli, alla presenza del Signore.